ancora una volta ben ritrovati, buon risveglio nel caso in cui foste liberi, buona giornata a tutti voi se magari avete iniziato la giornata magari molto molto presto. Entriamo nel mondo di Mille Voci con uno speciale, l'abbiamo detto un attimo fa, ma soprattutto entriamo nel mondo di Mille Voci con un'amica speciale, perché direttamente da Neo, un grande ritorno, signore e signori, Sandy, The Dancing Queen, Altermat.
Magari The Dancing Queen, quella deve avere ballerina. 17 anni.
Hai ragione, beh, a suo tempo insomma.
Siamo stati tutti dentro, lo siamo sempre.
Sì. Sei d'accordo?
Sì, che bello.
Sì. Allora, diciamolo subito, noi non vogliamo fare gli auguri a nessuno.
No, perché non si possono fare il giorno prima.
Però il 15 novembre del 1945 nasce a Björkhäusen Frida degli Abba. L'artista non ha avuto esattamente una vita proprio facile facile. Adesso è la contessa vedova di Plauen, abita in Svizzera, abita a Zermatt, magari ci sta ascoltando. Nel caso ci chiami, così almeno non le facciamo gli auguri, ma ci parliamo un po' e ci raccontiamo un po' di quella che è stata veramente un'esperienza incredibile, che poi è diventata l'esperienza degli Abba.
Ma noi raccontiamo già la sua storia adesso.
Ma secondo me un pochettino ci sta.
In realtà siamo qui per parlare degli Abba, ma per celebrare lei, cioè la celebrazione di Frida ci porta a raccontare anche la storia della band più famosa del mondo di cui ha fatto parte. Frida ha avuto una storia particolare perché la sua mamma, giovanissima, l'ha avuta, mi sembra a 21 anni, ha avuto una storia con un soldato tedesco, perché durante la Seconda Guerra Mondiale c'era stata l'occupazione nazista della Norvegia, lei stava lì, hanno avuto una storia d'amore. Lui se n'è andato poco prima che lei nascesse.
Perché peraltro era già sposato, quindi anche quello, per l'epoca ha fatto scalpore.
Era già sposato, nel 1945 è finita l'occupazione e se n'è andato e lei è rimasta lì. A quel punto lì però lei viene additata come traditrice.
Sì, per una serie di motivi, perché la realtà dei fatti è che il papà appunto era un soldato nazista, diciamo le cose come stanno.
Sì, certo.
E in più tutto questo faceva parte di un progetto per aiutare la razza ariana a rimanere ancora più ariana. Quindi questo vuol dire che fondamentalmente la storia di Frida già inizia a diventare difficile, finisce la guerra come dicevi tu Sandy, ovviamente mamma e nonna con la piccola Frida di praticamente un anno e mezzo, partono, scappano dalla Norvegia e vanno in Svezia a vivere.
Esatto, e stanno lì. E dunque, è vero, il dramma non finisce lì.
No,
perché
peggio
muore la mamma.
Sì, quando lei aveva 2 anni.
Aveva due anni di insufficienza renale.
Giusto.
E dunque Frida cresce con la nonna in Svezia.
Sì, e là però inizia fondamentalmente una vita totalmente nuova. Iniziano le cose belle, dai, mettiamola così, no? Inizia una nuova vita per Annie Frid, perché inizia ad avvicinarsi fondamentalmente a quella che sarà la sua più grande passione, ovvero la musica.
Esatto. E cosa fa? Va già a cantare nei localini, che aveva 13 anni.
Pensate, e faceva jazz.
E faceva jazz, ma soprattutto mentiva sulla sua età, perché non è che perché eri in Svezia potevi andare a cantare nei club a 13 anni.
Però dicevo, oltre a questa roba arriva anche il primo amore, un amore importante, tra l'altro nato proprio con il bassista di quella band che fece conoscere Frida un pochettino, almeno in quelle zone della Svezia. E poi cosa succede? Si sposa con questo Ragnar Fredriksson a 18 anni, nel 1963, hanno poi avuto 2 figli, Hans nato proprio quell'anno lì e Lotti invece nel 67, prima che anche qua ci fosse un divorzio. Questa è andata un po' alle lunghe così.
È andata così. Insomma, lei si innamora della musica, la musica diventerà la sua vita. E noi adesso...
Aspetta, sai che una roba carina che mi è venuta in mente?
Sì.
Che è incredibile, perché lei diventa poi super famosa, sempre con questo gruppo del quale vi parlavamo, nel 1967, perché per la prima volta va in televisione, la conoscono, immaginatevi che era una specie di giornata strana per la Svezia, perché lì si cambiava tutto.
È vero.
Le macchine proprio sulle strade guidavano a sinistra, non a destra, ma quel giorno lì cambiava tutto, cioè la guida sarebbe stata a destra.
Sì.
Allora la televisione svedese ha detto che cosa? Per evitare disastri, incidenti, noi facciamo una mega maratona televisiva, la gente non esce per le strade
a casa
a provare,
esatto.
E quindi cambierà veramente tutto, non solo per la Svezia in generale con questo modo di guidare, ma proprio per Frida, perché diventa famosa.
È bellissima questa storia qua, tutti a casa e tutti hanno visto Frida, giustamente. E poi dicevano queste cose un po' strane, no, su di lei, che oggi farebbe... insomma, dicevano, perché si vede che ha anche qualcosa in mezzo alle orecchie, no? C'ha anche un po' cervello.
Testa.
Tipo, va bene.
Sai, gentili,
okay,
però,
esatto.
Se... Beh, comunque dicevamo, dopo ci arriveremo ovviamente con tutta quella che sarà la storia incredibile degli ABBA, anche grazie alla presenza di Frida, storie d'amore, cose che sono successe e che continuano in realtà a succedere nonostante la band, lo sapete, si sia sciolta, ma lei a un certo punto va avanti per la sua carriera e lo fa mica con il primo arrivato, perché fondamentalmente l'album che poi viene prodotto e la canzone che adesso ci ascoltiamo è prodotta da Phil Collins.
E si sente.
Mamma mia, se si sente. Eccola!
Quando senti questa canzone poi dici Ah, ma era lei era degli lei. ABBA. Ma io per un sacco di tempo non lo sapevo, cioè non è che avevo messo insieme
vero,
le cose.
Vero,
era una canzone bellissima dell'82, dici bella. Lei è la Bruna, non l'abbiamo ancora detto,
giusto,
perché ci si confonde sempre.
È vero.
Loro erano più o meno, gli altri tre erano biondi, lei è la Bruna.
È okay, vero, sono totalmente d'accordo, anche perché dopo un po' è diventata anche rossa, la riconoscevano come
sì,
la
è vero,
rossa.
È vero.
Però di base era la brunetta degli ABBA.
Era anche quella che ha cambiato il look più di tutti, nel senso che lei era quella appassionata di moda, era quella che si era occupata anche dei loro look, soprattutto del look del 74, quello che poi li ha portati
mamma
sul palco
mia
dell'Eurovision. Insomma, lei era quella anche un po' che guardava il lato estetico della storia.
Sì, sono totalmente d'accordo con te, ma come dicevamo, a un certo punto le cose cambiano, e cambiano proprio quella sera lì, perché fondamentalmente c'è un incontro che davvero farà la storia della
ma
musica.
Adesso tu dici quale sera?
Quella del 67, dove c'era tutto quel cambio in Svezia, le macchine, le cose,
esatto,
lei che si esibisce e dietro le quinte incontra qualcuno.
Incontra questo Benny, che è
Benny?
Quello che suona le tastiere,
sì,
anche lì, per contestualizzare i personaggi. Si conoscono, non vanno assieme subito,
no,
perché insomma era ancora un po' prestino,
esatto,
il 67,
sì,
però lui tra l'altro ha anche prodotto un suo album, lì in quegli anni lì, da
è
qualche
vero
parte.
Sì, non era esattamente uno dei più grandi successi della
no
storia, diciamolo, ma lui e soprattutto Björn erano i due che hanno dato comunque il là a quelli che sarebbero diventati gli ABBA. Loro ci credevano.
Sì.
Loro credevano che con la musica si potesse vivere. Loro volevano arrivare là. E poi finalmente, come detto, arrivano le due signore,
sì,
le donne che faranno davvero la differenza.
Loro suonavano già. Tra l'altro Benny, quello che lei conosce, è proprio quello che è fanatico delle
sì
armonie, degli accordi. Lui è quello che si occupa della musica.
Il produttore, diciamo, dai.
Sì, però ma cose tipo che stava delle ore su un solo giro di accordi finché non suonava come voleva lui. Björn era quello dei testi, quello che scriveva le storie, e arrivava dopo, cioè della serie.
Sì.
A me non importa quello che tu scrivi, l'importante è la musica,
sì,
che era un po' una tendenza degli svedesi, quella di avere la musica che andasse meglio di tutto, e poi i testi.
Sì, doveva essere orecchiabile, poi partiva tutto, insomma.
Sì, quello, anche perché i testi poi erano molto semplici, perché l'inglese è la loro seconda lingua.
Sì.
E a quel punto lì anche i testi erano così, no? Scritti
sì, butalabi, diciamo.
No, molto, molto semplici,
sì,
ed è quello che comunque ha fatto la loro fortuna alla fine, perché semplici, capiti in tutto il mondo.
Poi tra l'altro un'altra roba che magari tanti sanno e altri no, che però è carina rispetto a quello che è il nome, cioè perché uno si dice ma perché si chiamano ABBA? Perché fondamentalmente il nome del gruppo è un vero e proprio acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri, cioè Agneta, la bionda, Benny, Björn e Annifrid, quindi
sì,
ABBA. Tra l'altro prima le B erano al contrario, fino al 76 se non mi sbaglio, le B erano al contrario
una
nei loro loghi. Una
non
sola?
Una, perché così si specchiava.
Ok, beh, giusto.
Così era palindromo.
Te sei forte.
Sì.
Te sei grafica dentro, io lo so Sandy. Però è vero che c'era comunque quella differenza lì.
Sì.
E a proposito di canzoni facili, dritte, che tutti conosciamo e che tutti canteremo a questo punto.
Assolutamente.
Ascoltiamo una cioè, totale.
Sì.
Quella lì?
Quella
Nancy
lì.
Queen.
Eccola.
Settala
qua.
Chi? Anche Roberto Rossinelli e il nostro Beppe Reggio della regia stanno ballando, io ve lo dico.
Questa
lo
tra
dico
l'altro è la preferita in assoluto di Frida, l'ha dichiarato lei, parole sue.
Stavo
quando l'ha
dire
sentita la prima volta si è messa a piangere.
Vabbè.
Sì.
Non piangere, Frida.
Dancing Queen.
Stanno arrivando un sacco di messaggi, ma non avevamo dubbi perché gli ABBA, da un certo punto di vista, fanno sempre qualcosa al cuore e alla pancia. 076 321 11 13, un sacco di messaggi per te Sandy, quanto mancherete uno, ma la vedete su nero,
no,
e poi è qua,
ma
insomma,
sì,
qua
però
me.
Sì, anche voi mi mancate, oh. Che bello, mi mancava tutto questo. Comunque, per tornare all'argomento e a Dancing, questo la vogliamo dedicare a tutte le 17enni dell'universo.
Esatto.
E poi c'è da dire una cosa, che la musica degli ABBA dà un po' di gioia, e non è che ce lo immaginiamo noi, è una cosa vera, una cosa provata.
Succede.
Scientificamente, sì. Cioè hanno fatto un sacco di ricerche. La loro musica ha tutte quelle caratteristiche che favoriscono emozioni positive, cioè proprio a livello di armonia, a livello di voci, a livello di testi. Abbiamo detto, l'inglese è la loro seconda lingua, le canzoni le hanno scritte loro, le ha scritte Björn. È vero che i testi sono molto semplici, però loro riuscivano a dire delle cose che il pop inglese e americano non diceva. Cioè, certe cose non le dicevano, e ne parliamo dopo quando parliamo di altre canzoni. Ma anche questa, ad esempio, che adesso ascolteremo, la prossima, quella che ha vinto all'Eurovision Song Contest del 74, Waterloo.
Certo.
Tu dici, ma di cosa parla questa canzone? Cosa c'entra? Di solito le canzoni sono d'amore, quelle robe lì. Qui parla effettivamente della battaglia di Waterloo, quella del 1815, quella in cui Napoleone si arrende perché capisce che non ce la può più fare, viene catturato, lo mandano sull'isola di Sant'Elena. Però questa diventa una metafora d'amore, ma non tipo mi arrendo, me ne vado. Mi arrendo, ma sai cosa? Quasi quasi sono libera. O sono libero, a dipendenza di chi la canta, perché a un certo punto dice proprio dentro nella canzone, dice: sento che vinco quando perdo. E tu dici, sì, così, una canzonetta, però voglio dire,
no, c'è
tanta
dentro
roba,
veramente tantissima roba. E anche per quel motivo è talmente semplice, come dicevi tu prima, che però arriva dritta al cuore, dritta al punto.
Sì.
E poi ognuno la fa sua in una qualche maniera, perché a chiunque è capitato nella vita, a parte a Beppe Reichen, di essere mollato da un amore, insomma. Però fondamentalmente quella cosa lì ti lascia qualcosa nell'animo e tu sei libero di decidere come andare avanti.
Esatto.
Però tu dicevi, questa canzone ha cambiato veramente tutto per loro. Nel 74 arrivano sul palco dell'Eurovision Song Contest e fanno un casino pazzesco. Tutto il mondo parla di loro.
Sì, ma sai perché anche?
Perché?
Perché non è tanto solo la canzone e la vincita, perché l'Eurovision Song Contest fino ad allora era un concorso canoro molto incravattato, era adesso non voglio dire noioso,
no,
però
era,
andavano
diciamo,
tanto gli Schlager,
sì,
proprio.
Esatto, Schlager musica,
sì,
vero?
Sì, ma questo l'ha detto proprio Benny, perché me lo sono guardato al documentario su di lui in cui lui racconta la loro storia, e loro hanno proprio detto questa cosa, hanno detto: noi vogliamo portare quello che volevamo fare e che piaceva a noi. Non avevamo nessuna intenzione di adattarci a quello che era l'Eurovision Song Contest. Anche la loro immagine, cioè, sono arrivati con gli stivali argento alle ginocchia, ma non lei, lui,
lui
Björn.
Per il periodo immaginate, insomma.
Erano delle cose, la chitarra, sai quella forma di, con le punte, a forma
sì,
di boom, tipo fumetto.
Sì, tipo i Kiss, che sono arrivati molto più tardi, insomma, mettiamola così.
I glitter in faccia, cose
sì,
che fanno i nostri bambini adesso, il trucca bimbi, cioè cose meravigliose, e hanno veramente cambiato la storia dell'Eurovision Song Contest.
Questo è vero.
Hanno creato un precedente.
Come?
Un grande precedente.
E continuano in un certo qual modo a farlo e a far la storia. Noi quell'immagine ce le abbiamo, ovviamente. Chi ha la fortuna di vederle su RSI, la 2 in questo momento, può farlo, ma noi possiamo anche ascoltarla. Prego, vedete com'è andata, sentite un po'.
sono da Côté Fira, World Eurovision Song.
Senti che applausi, la folla, Invisibilio, e soprattutto insomma abbiamo rivisto quei look dei quali parlavamo, tra l'altro look che sono presenti nei vari musei che hanno a che fare con gli ABBA, uno in particolare quello di Stoccolma che ho avuto la fortuna di vedere ed è una roba incredibile. E poi durante l'Eurovision Song Contest di Malmö di un paio d'anni fa si è celebrato ovviamente il ritorno in Svezia dell'Eurovision. Loro hanno creato una sorta di museo pop-up in quel di Malmö e devo dirvi la verità, stavo preso d'assalto, c'erano delle code chilometriche per entrare a vivere, a rivivere un po' tutta quella che è stata la storia degli ABBA.
Ma ricordami, loro non sono venuti, vero? Non si sono fatti vedere.
Fino all'ultimo si pensava che almeno un rappresentante ci fosse, no,
però
non è andata così. Ma sai che non sono grandi di più. Sì.
Chiunque sarebbe andato al loro posto.
E invece
non si sa perché. Io vorrei sapere qual è il motivo vero per cui non sono andati. Però c'è una cosa che riguarda la cultura svedese che ho scoperto, che mi ha fatto impazzire quando l'ho scoperta.
Qual è?
Jantelagen. Hai mai sentito parlare della legge? Lagen vuol dire legge.
Sì.
Jantelagen.
Cioè contro legge?
È un codice di condotta che impone ai nordici, soprattutto agli svedesi, di non vantarsi. Cioè lo svedese non se la deve mai tirare, lo svedese deve stare sulle sue, non va in giro a raccontare quello che fa, non va in giro a raccontare i suoi successi. E questa cosa è reale. Tu intervisti uno svedese oggi che stanno dietro l'80% della musica pop,
Bellissimo.
Da Britney Spears a chissà chi,
certo.
Cioè c'è dietro uno svedese, ma non saranno mai loro a dirtelo. Sei tu che devi dirlo.
E quindi
tu
secondo me è quella la risposta.
Potrebbe essere quella la risposta.
Dopo è vero che un po' hanno comunque un po' litigato. Dopo continuano ad avere un sacco di royalties. Chiaramente di soldi se ne fanno tanti, anche solo con questa trasmissione, perché comunque ci sono dei diritti.
Vogliamo parlare di ABBA Voyage che sta andando avanti a Londra da anni.
Ma spieghiamo che cos'è, perché magari in tanti non lo sanno. È una roba incredibile.
Allora, è un'arena. Loro hanno creato un'arena su misura per loro stessi, dove dentro ci sono gli avatar, che non sono degli ologrammi, che non sono degli avatar,
sono loro virtuali
e vi assicuro, perché sono andata e li ho visti, è reale. Cioè loro ricreano un loro concerto e loro sono lì e hanno 30, 35, 40, 40 al massimo anni. E questi biglietti sono tutto esaurito e ci sono 2-3 spettacoli al giorno.
Sì, è una roba fuori di testa.
È una cosa incredibile. Infatti prima ho detto, ma fammi vedere se c'è ancora. Doveva durare un anno, sta durando da anni. Lì a Londra, questa mezza sfera,
sì, un'arena,
vai dentro perché è tutto digitalizzato, dentro, sopra, tutto l'audio, ma è una cosa incredibile, veramente molto bella.
Poi è vero che esistono ancora proprio perché appunto un paio d'anni fa l'Eurovision è stato a Malmö, quindi è tornata in auge ancora una volta, se servisse insomma, però il momento dedicato agli ABBA, e da là sono partiti ancora tutti quelli che sono i concerti virtuali dei quali parlavamo. Ma tornando un pochettino a quelli che sono gli anni d'oro degli ABBA, fondamentalmente tra il 75 e l'80 gli ABBA sono veramente ovunque. Dancing Queen, Fernando, Money Money Money, Knowing Me, Knowing You.
Sì.
Ogni singolo diventa in un attimo un successo mondiale. Abbiamo sentito prima Dancing Queen, pensate che è arrivata al numero uno di 13 paesi, eppure negli Stati Uniti. All'epoca non era così facile scavallare, permettetemi il termine, per andare dall'altra parte, in un altro continente.
Sì.
È una roba pazzesca. Fernando ha venduto più di 10 milioni di copie. copie. E chi ovviamente non ha ballato brani che ne so come Take a Chance on Me e magari ha una storia proprio legata a una canzone degli ABBA? Noi siamo curiosi, ditecele nel caso in cui ci fossero queste storie. 076
3 2 1 11 13, me lo ricordo,
mi son perso.
No, scusa,
non è ancora il momento, ma dopo la facciamo sentire quella canzone.
Posso dire un'altra cosa? Perché tu dici chi non ha mai ballato, perché c'è anche questa cosa, sì, che ai tempi tu non lo dicevi che ti piacevano gli ABBA.
Cioè, io ho cominciato a dirlo
praticamente vicino alla pensione. Sì. No, scherzo.
E io ascoltavo il punk, io ascoltavo
ma
il rap.
Ma quello è, non si diceva, però... Sì, ho scoperto un'altra cosa super interessante. Quando loro vinsero nel 74, c'è stata c'è stata una rivolta politica dell'ala di sinistra del paese.
Pensate.
Che non li voleva, perché loro rappresentavano la frivolezza, il pop, la superficialità. Loro volevano la musica colta, volevano la musica intelligente. E dunque all'inizio tu non lo potevi tanto dire che ascoltavi gli ABBA, però poi hanno dovuto arrendersi come Napoleone e dire no raga, cioè non ci siamo, questa cosa qua è più grande di tutti noi. E hanno finalmente incominciato ad apprezzare anche loro gli ABBA nel loro proprio paese.
Però sì.
Questa cosa non la sapevo ed l'ho trovata molto... sorprendente, insomma, che la politica si mettesse contro gli ABBA perché troppo frivoli.
No, ma infatti questa roba è incredibile. Poi l'abbiamo ricordato, insomma, anche loro che si presentavano comunque vestiti in una certa maniera, anche quella roba lì immagino che per la Svezia dell'epoca non fosse la roba più facile del mondo. L'abbiamo sentito un attimo fa, Knowing Me, Knowing You, ce l'ascoltiamo fino in fondo, salutando anche Mansi con un pacco di complimenti che ci fa. Dice complimenti nostalgici, ho visto e visitato loro museo in Svezia, brividi di continuo. Buona giornata Mary.
Sì, adesso ci ascoltiamo una canzone, sì, e poi parliamo anche un po' dei drammi all'interno del gruppo.
Mamma mia, è il momento. Musica.
Walking through an empty house.
Gli ABBA erano quelli che ascoltavano mamma e papà.
Cioè, ah, vedi, certo, è vero,
ma era quella cosa sopra. Lì, ma
è
certo.
Vero, è vero, hai ragione. E tra l'altro tante persone ci stanno scrivendo di avere dei ricordi legati proprio agli ABBA. Tipo Roby dice, immaginate a 18 anni con la mia prima auto, in 5 con la cassetta degli ABBA a balla. Questa è una cosa. C'è per esempio Felicia, la quale ci dice che il suo primo grande amore è arrivato grazie a una canzone degli ABBA, perché lui l'ha invitata a vedere prima di tutto il CD, ma soprattutto a casa sua per sentire
vedere
la canzone.
Il CD.
Cioè, un tempo era la collezione di farfalle, poi c'era il CD degli ABBA.
No, allora, ascolta, a proposito di CD, sì? Perché sicuramente invece era un vinile.
Sì, allora, no, poi parla di CD, ma ha scritto CD. Quindi,
allora, il primo CD della storia, ne stavo parlando prima in redazione col collega Armando di sopra, che sicuramente ci sta ascoltando.
Bravo Armando.
Lui sosteneva che il primissimo disco stampato nella storia era degli ABBA. E io dicevo, no, guarda, che secondo me il primissimo CD della storia è stato quello di Billy Joel.
Ok.
Allora, a quanto pare, quello degli ABBA è stato il primo CD stampato, cioè come se avessero fatto la prova.
Sì, con loro.
Con gli ABBA. Poi il primo che è stato venduto ed è finito nei negozi è stato quello di Billy Joel. Però vedi,
quindi avete ragione tutte e due.
Avevamo ragione tutte e due, ma gli ABBA comunque dimostrano che erano sempre avanti. Erano avanti a livello ideologico, tecnologico, di immagine, cioè come quello che stanno facendo adesso a Londra. Ed è vero che hanno creato un precedente un po' preoccupante, perché voglio dire, se adesso andremo a vedere solo concerti fatti di Avatar, anche no. Secondo me loro possono farlo, se lo possono permettere, perché sono delle icone. E poi sono ancora tutti vivi. Loro hanno deciso di farlo, loro hanno deciso come, dove, per quanto tempo. Se uno muore e poi qualcun altro fa i soldi alle tue spalle,
no,
usandoti con delle immagini digitali, anche no.
Certo.
Però per dire, gli ABBA erano veramente avanti.
Sì, e lo erano anche a livello proprio di coppie, diciamo le cose come stanno, perché poi vivevano tutto talmente tanto insieme, d'altronde veramente tra tour mondiali, scritture e realizzazioni dei vari album, questi avevano una vita praticamente totalmente da comunità. Si innamorano anche.
Si innamorano e si sposano anche. Ma la cosa bella è che secondo me a quel punto lì, cioè il successo è arrivato anche grazie all'amore.
Certo.
Cioè, se c'è così tanto amore in un gruppo,
sprizza tutto.
Ma questo traspare.
È vero,
si dice sempre, dove c'è ambiente, l'ambiente passa.
Esatto,
comunque,
Che cosa sta succedendo stamattina con queste musiche, secondo me? Senti qua, allora parliamo di Agnetha e Björn, che sono la bionda e quell'altro,
biondo,
insomma, esattamente.
Capelli, tutti e due li avevano.
Sì, però quello con meno barbetta, mettiamola così.
Sì.
Si conoscono a una festa e sbam, praticamente parte subito il colpo di fulmine. Loro si sposano nel 1971, quindi siamo veramente agli esordi, e loro sono un pochettino all'inizio quella che era la coppia un po' più glamour del gruppo. Poi arrivano anche qua, ovviamente andiamo subito verso la zona finale, un po' le crisi da tournée infinite, ovviamente manca la vita privata, ne sanno qualcosa di coma cose, così giusto per andare ai tempi moderni, pressione. E cosa succede? Divorziano nel 1980, ma capiscono in questo caso che non devono lasciarsi anche dal punto di vista musicale, perché c'è dietro davvero un vissuto e l'amore che comunque in un qualche modo è rimasto, che effettivamente non poteva mancare, non poteva finire, quindi continuano. Dall'altra parte ci sono Benny e Frida, che si mettono insieme prima ancora di ABBA, e l'abbiamo visto, no? L'abbiamo scoperto che dietro le quinte di quello show là tutto è cambiato. Lui, la Sandy l'ha detto, musicista pazzesco, lei con un passato un po' difficile, si sposano un po' più tardi degli altri, era il 1978, con un matrimonio, anche qua per capire le persone, un matrimonio super semplice, ne hanno parlato tutti si aspettavano questo matrimonio sfarzoso, cose, colori, loro no, erano in 10 praticamente, in una situazione molto bucolica, e si sono sposati.
Jante Lagen.
Ah, esatto, brava, vedi che
legge,
tutto torna.
La legge dello svedese.
Ecco, è quella. Loro l'anno dopo del divorzio di Agnetha e Björn divorziano, quindi era 1981, anche qua ovviamente rimane la condotta svedese, quindi grande civiltà e grande idea di andare avanti. Hanno mantenuto comunque un rapporto definito almeno cordiale da tante testate che ho trovato, maturo anche durante i momenti che erano un pochettino più tosti per il gruppo.
E
quindi
poi
continuano.
E poi cosa fa Björn?
Cosa fa?
Scrive una canzone.
Sì, poteva mancare.
Che è una canzone che tra l'altro nel film, poi Mamma Mia, nel musical, è, diciamo, è il punto cruciale del film The Winner Takes It All.
Che bella è quella canzone lì.
Che bella è. Allora, The Winner Takes It All, il vincitore si prende tutto, o la vincitrice si prende tutto, sì, a dipendenza di chi la sta ascoltando.
Guarda, in quattro.
Finisce la storia. Allora, Björn dice che non è autobiografica.
No, neanche a zic.
Si intuisce un tradimento nella canzone. E lei, perché è una voce femminile che canta, e dice... Ma lei ti bacia come ti baciavo io. E quando ti chiama col tuo nome, ha lo stesso suono. È quella cosa lì. E il vincitore, la vincitrice, si prende tutto. E lui dice, non è autobiografica. Fatto sta che lui l'anno dopo era già sposato con un'altra persona.
Sì, però dolore post-divorzio l'abbiamo tirato a fare con questa canzone. L'amico, hai capito? Ma pensa che clima doveva vivere.
Ma pensa che fatica a cantare quella canzone. Anche lei però ha avuto subito un'altra storia. Dunque magari...
Dici?
Magari loro così, con la loro maturità incredibile, ho detto: ma
sono nordici, anche quella roba lì può fare la differenza, diciamo.
Ho poco dramma, poco. Andiamo avanti e cantiamo questa canzone.
Sennò avrebbero scritto Drama Queen, mica Dancing Queen. Detto questo, andiamo a ascoltarcela. The Winner Takes It All.
Questa che ancora fa piangere.
Mamma mia.
Questa volta fa piangere.
Abbracciatevi, baciatevi, ballate.
Che bella, che bella.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Il vincitore si prende tutto e il perdente deve seguire.
Certo, come è giusto che sia, ma la vita poi è quella. Loro raccontano la storia di
però
vita
è
vera.
Liberatoria.
E come?
Tu canti
come?
Questa canzone, che sì. Tu sia da una parte o dall'altra, te la balli.
Esatto.
Te la balli sull'isola greca come Meryl Streep. Era greca l'isola.
Era un'isola greca, stai parlando di Mamma Mia.
Esattamente.
Ancora adesso in tour un pochettino dappertutto, questo musical, che peraltro, se non erro, magari tu qua mi puoi aiutare, è stata una prima in Piazza Grande a Locarno con un momento eccezionale di balli e mica balli, no?
Perché quando ci sono gli Abba, sai che non
si balla sempre. Potrebbe, se lo sapete, insomma, diteci anche questa roba qua. Stanno arrivando un sacco di messaggi,
certo,
che riguardano ovviamente la vita nostra che va a intersecarsi, sì, con quella degli Abba. Ve ne leggo un paio. C'è anche qualcuno un po' contro. Dice: in casa mia, in quei tempi, giravano Cat Stevens, Jethro Tull, Genesis, iniziava Tonello Venditti, andava la musica dei Gregori oppure quella di Branduardi. Gli Abba sembravano una meteora fatta per i vecchietti, tipo la mamma quando preparava il pranzo per tutti la domenica, che cantava anche Iglesias mentre faceva lo spezzatino. Insomma,
certo,
questo è.
Però posso dire una cosa?
Devi.
In quel momento in cui la politica si mette contro gli Abba, all'inizio del loro successo, c'è stato un giovane Elvis Costello, cantante, musica impegnata, cioè uno di quelli intellettuali, che ha detto durante un concerto, non so se proprio in Svezia, ha detto: io stasera canterò una canzone degli Abba.
Grande.
E tutti...
No,
come?
It's incredible.
Una canzone, sì, è una delle canzoni più belle del momento. A quel punto lì, vedi, Jante Lagen,
condotta svedese, lo ricordiamo.
Qualcun altro ha voluto valorizzare il gruppo,
sì,
e dunque anche lì ha aiutato a guardarli poi con altri occhi.
Vedi come il mondo poi cambia in un attimo.
Ma i messaggi belli invece quali sono? Gli Abba sono nella vita di tutti.
Quando sento gli Abba mi viene malinconia, non perché mi piace la loro musica, ma perché mi ricordano che a mio avviso nei decenni a seguire sempre meno gruppi sono riusciti a innovare e ottenere successo come questo. La musica pop e commerciale di oggi può solo ringraziare gruppi come gli Abba, ma la creatività di allora non si può eguagliare. Tra l'altro scritto dice Leo, da un 38enne che gli Abba li ha visti solo su YouTube o sentiti sulle musicassette. Ero adolescente, Miki, nei primi anni 70 li adoravo, avevo tutte le cassette che dovevano essere molto molto consumate. Quando molti anni dopo andavo a ginnastica e fu messa una canzone degli Abba, ovazione. Ah, piacevano anche a voi? Che pelle d'oca, dice ancora. In ogni professione qualcuno emerge sempre con la sua genialità, nella musica possiamo sicuramente evocare gli Abba. Grazie per questa bella trasmissione. Questo è Roby. Uno studio condotto dai ricercatori britannici e australiani ha scoperto che le mucche che ascoltano musica degli Abba, questi sono i nostri ascoltatori, giusto,
sì,
per capire, producono più latte. Il gruppo di ricerca ha condotto un esperimento con 1000 mucche da latte, dividendo il gruppo in due, uno che ascoltava musica degli Abba e l'altro no. I risultati hanno mostrato che le mucche che ascoltavano Dancing Queen e Fernando producevano in media 3,5 litri di latte in più rispetto alle altre mucche. Ciao Sandy, ci sei mancato un sacco, ne stanno arrivando tantissimi. Poi c'è dice qualcuno qui, Patrizia per esempio, Abba e Frida Forever, Gimme Gimme, vero, un altro grande pezzo, quella generazione da cantare sempre e per sempre. Aris, buongiorno a tutte e tutte, che bello sentire gli Abba e la voce della Sandy. E poi buongiorno, sto cucinando lo sminuzzato con gli Abba, grande, grande, grande,
che bello. Allora, visto che voi non siete delle mucche e neanche noi, non ascolteremo Fernando, abbiamo,
sì,
già sentito Dancing Queen, ci ascoltiamo Take a Chance on Me, perché stiamo per concludere la nostra ora dedicata agli Abba, sì, e ce ne sono ancora due che vogliamo sentire. Vabbè, dunque ascoltiamo questa qua, che è uno scioglilingua se riuscite a farlo.
If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me.
Take a chance on me. We can go dancing.
Ivan e Lorenza ci dicono che hanno visto il museo a Stoccolma degli ABBA, fantastico. Tra l'altro è vero, è veramente proprio bello bello.
Devo andare, sì, non sono
bisogna, tra che poi Stoccolma è bellissima, quindi è una bella cosa. Noi siamo arrivati veramente quasi addirittura d'arrivo. È chiaro che le belle storie finiscono. In questo caso mi sembra di poter dire non del tutto. Finisce un po' un'unione, mettiamola così. Una si ritira, Frida poi, come sapete, insomma, viene ad abitare in Svizzera, si sposa, diventa contessa, vive anche in un castello, poi a Zermatt fa del bene alle persone, va in giro con i suoi cani, domani festeggerà, è vero, domani festeggerà 80 anni, insomma, stavo per dirlo, ma non si possono fare gli auguri.
No, no, non li facciamo, no, infatti no, stiamo solo parlando di loro. Però io direi che quello che ci rimane, o che a me piace quando penso agli ABBA, sì, di loro, sono alcune cose. Una è che questa cosa non volevano adattarsi.
Giusto.
Tempi anni 70, Eurovision Song Contest, no, noi vogliamo essere quello che siamo veramente, e dunque sono stati, e questo non vuole essere la morale adesso della fine dell'ora,
no,
però anche se mi sembrava stava un po' diventando quella cosa lì, però no, beh, stavo dicendo, mamma mia, no, che bello, allora non adattarsi, quella roba lì. Ma poi c'è anche un'altra cosa che mi è piaciuta, che quando sono nati, quando non sapevano ancora di avere il seme degli ABBA dentro di loro, c'era questo pensiero della serie: prima facevano cover, cantavano canzoni di altri, poi sono arrivati i Beatles e si sono detti, cavoli, però questi qua scrivono le loro canzoni, sono quattro pischelli, adesso ci provo anch'io, no? Ma con umiltà, sempre con quella Jante Lagen. E poi hanno detto, ma se scrivo una buona canzone, vuoi vedere che magari riesco a scriverne anche due?
Sì,
di canzoni e poi belle.
E poi una marea.
E questo ancora oggi raccontato con un'umiltà disarmante,
sì,
che secondo me oggi è rara. E dunque io credo che questo sia parte del
non
loro
piangere
successo.
Però
no, infatti adesso,
no, no, commozione adesso,
piango anche perché è la fine dell'ora e poi perché arriva una canzone, un'altra canzone bellissima,
è vero. Noi appunto con la fine dell'ora ovviamente ricordiamo anche che nell'82 gli ABBA si sciolgono, finisce un'epoca, sicuramente, come dicevamo, non finisce quella che possiamo definire senza dubbio una leggenda, perché questo è. Agneta si ritira, Benny e Björn in quei periodi lì scrivono il musical che poi diventa film, che poi diventa ABBA 2, Mamma Mia 3, tutto quello che... Frida si sposa con il principe tedesco e finisce in Svizzera a Zermatt, però fondamentalmente secondo me qualcosa continua a vivere degli ABBA in loro, continua ad esserci questa roba, tanto da arrivare appunto a Voyage, che sì, è un esperimento molto molto money, 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 come cantavano loro, però comunque fa vivere ancora questo sogno, questo modo di vivere degli ABBA.
E poi hanno deciso di lasciare la loro eredità,
certo,
non quella di
vero,
qualcun altro.
È vero, è vero.
Cioè,
lo
decido io come resto, sì, visto che insomma...
Sai, non ci avevo pensato sta roba?
Ma perché sono avanti.
Sì, sono
loro sono avanti, loro sono veramente avanti.
È vero. Dunque, allora, noi abbiamo terminato, grazie davvero, ancora davvero tantissimi i messaggi che sono arrivati.
Grazie,
sei
di altro,
ma grazie, torna. A questo punto la gente lo vuole.
Ma facciamo...
Torna a Rete 1.
Certo.
Sì, sabato neo però.
Sabato neo, come sempre.
Sì, ora cose, dillo, fallo bene.
Sì, scusa, vedi, io sono qua ancora con gli ABBA. Sabato neo, alla fine del quotidiano, 19.15, 19.20, arriva una nuova puntata di Neo che è particolarmente riuscita, posso dirlo?
E l'abbiamo detto e ce lo direte ovviamente
che
anche
domani,
voi.
Che è sabato, domani.
È domani, domani.
Intanto,
compleanno.
Grazie Fabrizio, grazie veramente a tutti voi che siete stati con noi perché è stato bellissimo.
Grazie a Roby, grazie a Beppe Reichert per la regia e noi ci ascoltiamo. Thank you for the music. Abba.
E perché grazie anche a loro.
E beh.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? That's what I mean. So I wanna see